In Italia si va definendo la cosiddetta fase 2, quella della ripartenza. Negli ultimi giorni il numero dei contagiati giornalieri è in sensibile diminuzione, ma continuiamo purtroppo a registrare delle cifre molto elevate per quel che riguarda i morti. Nel mondo continua la situazione tragica negli Stati Uniti, che segnano un nuovo triste record per quel che riguarda le vittime giornaliere, 2228 nella sola giornata di ieri. Buonasera a tutti e tutte dal TG Sherwood. Siamo a oltre 2 milioni di positivi in tutto il mondo e purtroppo la pandemia di Covid-19 non accenna a fermarsi. Nelle ultime 24 ore sono 70.000 i casi in America Latina. E il continente americano sembra essere al momento quello in cui il coronavirus cresce con più velocità. Dobbiamo anche registrare con preoccupazione un ritorno di casi positivi in Cina, e ovviamente ancora presto per parlare di una seconda ondata, ma di certo la cosa, preoccupa alquanto. Come dicevamo, sono ancora gli Stati Uniti, il paese dove la pandemia continua a mietere il numero maggiore di vittime e mentre continuano le escandescenze del presidente Donald Trump, che ha minacciato di licenziare il virologo Fauci, con cui è entrato più volte in contrasto in queste settimane, e di sospendere anche gli aiuti ai fondi all'OMS, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, bene, hanno suscitato molto sdegno e rabbia le immagini delle fosse comuni di Earth Island, la striscia di terra a largo del Bronx che accoglie le salme dei cosiddetti dimenticati, ossia di quei morti che purtroppo non possono permettersi un funerale. Queste immagini rafforzano ancora di più l'idea di un virus che attacchi seguendo una logica, tra virgolette, di classe. Torniamo adesso all'Italia con la conferenza stampa di venerdì scorso, del giorno del Venerdì Santo. Il Premier Conte ha impostato la fase 2. La fase 2 è quella della riapertura, della ripartenza, la quale seguirà poi una fase 3, la cosiddetta ricostruzione. E rimangono ancora confuse in realtà le cifre di questa riapertura, ma è stato, questo è sicuro, nominato Vittorio Colao come vertice di una commissione straordinaria che avrà il potere di guidare le varie operazioni. Si tratta di un manager per 10 anni ai vertici di Vodafone. È una delle figure sicuramente maggiormente di spicco del capitalismo made in Italy. Si conferma quindi come accaduto già in altre situazioni eccezionali, come ad esempio i terremoti, questa logica del commissariamento, tipica di quello che Naomi Klein chiama capitalismo dei disastri. Nel frattempo è stato raggiunto la scorsa settimana un compromesso più che accordo all'Eurogruppo, un compromesso appunto tra i vari paesi dell'Unione. Non ci saranno corona bond, ma l'accesso al fondo salva stati sarà senza condizioni. Quindi l'unico requisito per accedere alle linee di credito sarà il fatto che gli stati membri dell'area euro che richiedono assistenza appunto a questo fondo si impegnino a utilizzare il credito per sostenere il finanziamento interno dell'assistenza sanitaria, sia diretta che indiretta, i costi quindi relativi alla cura e alla prevenzione dovuta all'epidemia e alla crisi di coronavirus. Di fatto non c'è nessuna traccia di quelle misure volte a sostenere la crisi di liquidità delle tante persone che sono state colpite dall'assenza di lavoro, dall'assenza di quelle misure di sostegno sociale che invece in una situazione come questa sarebbero estremamente necessarie. Una situazione che soprattutto in Italia pare essere più grave del previsto, quella economica. Infatti il Fondo Monetario Internazionale ha diramato le stime che per il 2020 parlano di una perdita per il PIL di oltre il 9%. Si tratta del dato più basso dal dopoguerra, addirittura dal 1929, per cui la situazione rischia di essere davvero drammatica per quel che riguarda il lavoro, per quel che riguarda il reddito e quello che diciamo noi, che abbiamo detto più volte nelle scorse settimane, la questione non è sostenere i Corona Bond piuttosto che il MES, il Fondo Salva Stati, la questione è uscire dalla logica del debito, uscire dalla logica finanziaria che ha sempre guidato l'Europa di Maastricht. Passiamo adesso a un'altra emergenza nell'emergenza, chiamiamola così, ossia quella delle persone, dei migranti che attualmente sono imprigionati, se possiamo usare questo termine, nel Mediterraneo centrale. Una situazione diventata ancora più drammatica dopo il decreto che è stato firmato da 4 ministri del governo italiano che ha dichiarato l'Italia porto non sicuro, con l'obiettivo di impedire fino al 31 luglio prossimo lo sbarco dei migranti che vengono messi in salvo dalle navi delle organizzazioni non governative. Siamo in collegamento con Stefano Bleggi del progetto Melting Pot Europa. Ciao Stefano, ci senti? Bene, salutiamo Stefano.
Buonasera.
Qui vogliamo fare una domanda. Attualmente ci sono 260 persone nel Mediterraneo che sono a bordo di 4 imbarcazioni. Di queste, ad esempio, 159 sono sulla Alan Kurdi, persone che il governo non vuol far sbarcare in nessun porto italiano, appunto per via del decreto, sbarco che invece garantirebbe a queste persone le giuste cure e anche gli accertamenti. Stefano, credi che questa situazione del coronavirus possa ridefinire in senso ancora più restrittivo le politiche migratorie in Italia e in Europa?
Sì, ma innanzitutto sembra questa la direzione, insomma, in questi giorni stiamo vedendo appunto come degli atti amministrativi cerchino di impedire l'arrivo da chi scappa poi dai lager libici, perché ricordiamo che come ci dicono i migranti che in questo momento sono salvi sulla Alan Kurdi, che esiste il coronavirus e quindi c'è il timore di essere contagiati, ma la situazione in Libia e le condizioni nelle quali versano i centri, i lager appunto libici, continua ad esistere, anzi appunto può peggiorare anche per via del contagio da coronavirus. E quindi siamo di fronte a delle persone, ricordiamolo, che stanno scappando dalla Libia, dalla guerra civile libica, quindi da un contesto che non è mutato, semmai è peggiorato. Quindi siamo ancora di fronte a quelle che sono delle convenzioni internazionali che chiedono di agire per non solamente salvare delle vite umane, ma per poterle poi portare in un luogo sicuro. La Libia non lo è, non lo è mai stato e non lo è nemmeno oggi, e quindi le persone portate in luoghi sicuri. L'Italia non può, come le istituzioni europee, non possono utilizzare, diciamo, la scusa, il pretesto del coronavirus per definirsi luoghi non sicuri, perché questo non è vero. E in più, non è pensabile in questo momento utilizzare diciamo delle navi hotspot galleggianti per far svolgere la quarantena. La necessità è di prevedere invece un piano sbarchi emergenziale nel quale garantire accesso alle cure mediche, allo screening e accesso alla protezione internazionale. Da questo punto di vista, purtroppo, in questi giorni si stanno rincorrendo notizie, sempre più, preoccupanti. Proprio, pochi, minuti fa, un'agenzia, di stampa ha, portato, in luce, quella che viene definita la strage di Pasquetta, ovvero, uno dei barconi che erano stati segnalati dall'Arfon è stato respinto verso la Libia. All'interno del barcone sono state trovate 12, 5 persone morte, 7 di queste sono annegate e circa 45 sono per fortuna sopravvissute. Di sicuro un respingimento, anche questo illegale, proprio perché è vietato dalle convenzioni internazionali, ma dovrebbe essere vietato anche dal buon senso respingere innanzitutto praticare un'omissione di soccorso e poi respingere un gommone con delle persone in Libia. Ecco, quindi siamo in un quadro che sta purtroppo vedendo la normalizzazione di pratiche che erano già in atto, ovvero pratiche di respingimento e quindi un rafforzamento di quell'idea razzista, di quell'idea che viola, scusate, i diritti fondamentali che purtroppo ha contraddistinto e sta contraddistinguendo anche questo esecutivo. Quindi diciamo che ci troviamo in una continuità nelle politiche. La novità è che, come dire, viene utilizzato questo pretesto, quindi il coronavirus, per normalizzare pratiche già in essere. Tra l'altro, in una sola settimana, più di 500 persone, quindi parliamo di cifre, insomma, considerevoli, sono state respinte in Libia. Siamo di fronte a un costante abuso e anche questo governo, voglio dire, non ha di sicuro cambiato politica, ma sta utilizzando quelli che sono stati poi i decreti sicurezza, conosciuti come decreto sicurezza o Salvini bis, in una forma ancora più subdola.
E ringraziamo Stefano e ti salutiamo, ti ringraziamo ancora per il tuo contributo, per cui nelle parole di Stefano emerge chiaramente come il governo italiano stia utilizzando appunto il coronavirus per rafforzare quelle che sono le politiche di respingimento che abbiamo visto all'opera non solamente con il ministro, con l'ex ministro dell'interno Salvini, ma anche con Minniti. Quindi respingimento, criminalizzazione della solidarietà e quindi iniziano a impostarsi anche per quel che riguarda le politiche migratorie e in generale le politiche che riguardano i diritti umani, quelle che potrebbero essere delle linee guida delle prossime fasi di gestione di questa pandemia. Prima di andare avanti con questo TG, passiamo per pochi secondi la linea alla regia. Torniamo in diretta e torniamo alle questioni di politica interna. Sabato 11 aprile la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha inviato una lunga direttiva ai prefetti di tutto il territorio nazionale. Nonostante la cosa abbia avuto poco risalto a livello di media mainstream, in realtà la direttiva contiene alcuni elementi che forse vale la pena approfondire. Elementi che denotano una concezione dell'ordinamento statuale, per così dire, più vicina al bonapartismo che alle democrazie liberali o alla democrazia in generale. Sentiamo il perché da Rossella Puca, collaboratrice di Global Project e conduttrice di questo TG Sherwood, che salutiamo.
10 aprile scorso il ministro dell'Interno Lamorgese ha inoltrato una lettera con dei consigli, con una sorta di moral suasion per i suoi ausiliari periferici e quindi i prefetti. Il titolo di questa lettera è Emergenza Covid-19, monitoraggio del disagio economico e sociale e attività di prevenzione e controllo e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni altra forma di criminalità. Le prefetture devono farsi, come dire, principali attori, per intercettare per tempo e anticipare le criticità che questa complessa situazione può generare nelle singole realtà, specie in realtà già compromesse precedentemente all'emergenza Covid-19 per squilibri economici o comunque per distorsioni dovute a un tessuto criminoso abbastanza ampio. E qui un po' casca l'asino, perché nella pagina 2 di questa lettera del Ministero dell'Interno si fa un'associazione alquanto blanda, cioè si associa nello stesso rigo, tra virgolette, il manifestarsi di focolai di espressione estremistica da un lato e dall'altro lato invece le organizzazioni criminali. Qui si fa un'associazione, come dicevo, blanda, perché è impossibile paragonare due fenomeni talmente diversi e per l'ultimo anche complessi. Nello stesso modo, cioè i focolai di espressione estremistica, si pensi ad esempio ai cosiddetti assalti al forno che è avvenuto negli scorsi giorni a Palermo con l'assalto, con l'organizzazione di un assalto di un supermercato, che proviene soprattutto come dire, da uno status e da un exploit anche di rabbia, di insoddisfazione per una condizione economica pietosa, per le diseguaglianze economiche che sono ancora spaventose nel nostro paese, che quindi possono generare dei focolai. E dall'altro lato invece paragonare nello stesso rigo le organizzazioni criminose, che invece sono un fenomeno talmente ampio che non può essere ricondotto ad unum così in maniera superficiale. Il fenomeno criminale è molto ampio, specie se si riconduce a quello della criminalità organizzata, che effettivamente non può essere sintetizzata nel piccolo pesciolino che magari si occupa di contrabbando per strada, mentre invece alle sue spalle c'è un'organizzazione mondiale, internazionale, che magari smercia commercio a grandi industrie, a grandi multinazionali. Ma andando avanti, quindi qual è la finalità di questa ordinanza? Perché in tutte queste pagine magari ci siamo un po' persi. È quelle che le prefetture dovranno agire in chiave preventiva. Parliamo anche di una cosa che per certi versi è sicuramente positiva, e cioè, secondo il ministro, le prefetture devono farsi anche carico con l'istituzione di appositi sportelli di ascolto, ascolto per la cittadinanza, per le imprese, e anche una modalità anche di sburocratizzazione delle pratiche, cioè rendere più facile l'approccio tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, in modo che la pubblica amministrazione non resti sovraelevata rispetto al semplice cittadino. Da questo punto di vista ci possiamo stare. Il problema è che il Ministero dell'Interno, come dire, fa assumere alla prefettura determinati incarichi che nella normalità dovrebbero assumere i comuni, che sono gli enti locali più prossimi al cittadino, e non certo invece alle prefetture, che invece hanno una competenza che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico. Cioè, l'attività di ascolto, di consulenza, anche di ausilio economico-sociale non può essere affidata a un organo che di per sé si occupa di ordine e sicurezza. È sproporzionata come idea. Andando avanti, quindi, si parla anche di una attenzione che dovrà essere affidato al tema del disagio abitativo, che è destinato, secondo l'ordinanza, ed è vero, a subire un incremento significativo, a maggior ragione in quei contesti territoriali nei quali più alto è il rischio di tensioni. Quindi qui si parla particolare premura prestata al disagio abitativo. In qual termine? In termine repressivo? Non di certo in termine preventivo, perché da questo punto di vista dovrebbero intervenire gli enti locali, magari con appositi bandi per il disagio abitativo, non di certo le prefetture che dovranno attenzionare questo particolare tema. Quindi da questo punto di vista anche questa è una criticità abbastanza interessante. Chiosa finale, che è quello che praticamente dà i compiti ai prefetti. I prefetti quindi devono sviluppare quindi ad ampio raggio, un'azione di intelligence che è sul territorio, che valorizza in primo luogo le evidenze di natura info-investigativa e la capacità di analisi dei contesti e dei fenomeni criminali. Nonostante comunque c'è un giro di parole molto anche articolato all'interno di questa circolare, che un po' fa pensare, beh, magari è interessante, magari è importante e anche giusto, ma in realtà tra le righe si nascondono anche delle latenze che sono abbastanza importanti, perché parlare di sviluppare un'azione di intelligence sul territorio per me significa militarizzare un territorio, non significa sviluppare delle operazioni per la coesione del tessuto sociale. E quindi questo è un po' spaventoso. La conclusione di questa ordinanza, per arrivare un po' al succo, è, secondo questa circolare, il presidio della coesione sociale, che si concretizza preliminarmente nella capacità di saper leggere, interpretare e comprendere i scenari evolutivi della realtà locale nelle sue diverse espressioni. Quindi praticamente prima si parla del dispiegamento delle forze di intelligence sul territorio, però si specifica che la finalità è quella di analisi e valutazione della realtà sociale. In realtà c'è una disparità, all'interno di questa circolare. Poi l'invito finale è quello di far pervenire un primo sintetico resoconto dell'attività ogni 2 mesi. Il primo resoconto dovrà essere il 27 aprile e quindi attendiamo i primi resoconti da parte di tutte le prefetture nazionali per capire come realmente viene interpretata a livello pragmatico questa lettera.
E siamo tornati in diretta, ringraziamo Rossella per il denso e ricco contributo sulla direttiva che è stata inviata dalla ministra Lamorgese ai prefetti. E, continuiamo adesso la parte di approfondimenti sugli effetti del coronavirus nel mondo. Parleremo oggi di due aree del continente asiatico che non stanno avendo una grande risonanza in questo momento per quel che riguarda la diffusione del coronavirus. Stiamo parlando dei paesi del Levante e del Golfo da un lato e dell'Asia centrale dall'altro, in particolare il Medio Oriente che per gran parte della fase precedente alla diffusione, all'esplosione della pandemia di Covid, è stato assolutamente al centro del dibattito politico e geopolitico, in questo momento sembra uscito di scena. A parte le notizie che venivano date sull'Iran nella prima parte di diffusione della pandemia, in questo momento sembra esserci un po' un'ombra su quello che sta succedendo in Medio Oriente. Sentiamo adesso una panoramica sulla situazione da parte di Rossana Tufaro, che è una ricercatrice della Scuola Normale Superiore, che si concentra principalmente sul Libano e Iraq, paesi che fino a pochi mesi fa erano segnati da profonde mobilitazioni, mobilitazioni che, sebbene in forme diverse, stanno comunque proseguendo. Sentiamo Rossana.
Per quanto riguarda il Levante e il Golfo, l'escalation di casi che si teme inizialmente di fatto non c'è stata o sembra non esserci stata. A ieri eravamo all'incirca per entrambe le aree a circa 500 morti. È chiaro che questi sono dati anche molto falsati dalla pocità di tamponi effettuati. Il in alcuni casi per questioni di deficienze strutturali legate ai sistemi sanitari locali, in altri casi ovviamente per situazioni di conflitto come nel caso della Siria e dello Yemen, dove in effetti non si ha e non si può avere un polso chiaro di quella che è la situazione. Ad oggi lo Stato che ha avuto più morti attestate è l'Iraq, ma si tratta comunque dell'ordine di tra le 70 e le 80 vittime, ad oggi immagino. Insomma, sembra abbastanza sotto controllo nei limiti appunto della scarsità di tamponi effettuati ed effettuabili. Ora, ovviamente quasi tutti questi stati hanno preso delle contromisure che consistono in lockdown e coprifuochi che stanno venendo anche abbastanza rispettati. Ma ovviamente questo sta avendo tutta una serie di conseguenze socio-economiche che stanno andando soprattutto in Iraq e in Libano ad aggravare una situazione già di per sé molto, molto pesante. Il Libano da gennaio è in default tecnico ed è da mesi stretto in una crisi economica senza precedenti. L'Iraq è un cumulo di macerie praticamente interrottamente dall'invasione americana, e in più entrambi gli stati era dall'ottobre scorso che stavano vivendo dei momenti rivoluzionari molto importanti. Ovviamente la pandemia ha interrotto questi processi gioco forza, non ha dall'altro lato interrotto lo spirito della rivoluzione, cioè in entrambi i paesi le mobilitazioni, seppur in maniera ridotta, seppur in maniera ricalibrata rispetto alla situazione, si stanno continuando a portare avanti, o spostando l'attivismo sul web o banalmente sulle finestre, oppure anche continuando fisicamente a scendere in piazza. Riguardo al Libano, ad esempio, sia 10 giorni fa che l'altro ieri ci sono stati 2 cortei abbastanza importanti a Tripoli, che è la seconda città più grande del Libano e una delle città più povere del Libano, proprio in reazione all'ulteriore aggravarsi della situazione socio-economica. In Iraq avantieri ci sono stati comunque dei cortei per protestare contro la nomina del nuovo primo ministro. Ovviamente anche i governi a fronte di queste situazioni rivoluzionarie stanno in buona misura cercando di approfittare dell'eccezionalità della pandemia per cercare un po' di resettare anche la situazione di fermento sociale per quando la pandemia finirà. Ad esempio in Libano, dietro il pretesto della disinfezione degli spazi pubblici, sono stati smantellati tutti i campi dei rivoluzionari che erano stati montati e che rappresentavano un polo politico dall'ottobre scorso. In Iraq invece sembra che i rivoluzionari siano riusciti a tenere di più il controllo sulle loro piazze occupate e anzi sono riusciti a portare avanti anche la disinfezione in maniera totalmente autogestita. E un altro fronte che si sta aprendo sia sul Libano che nei paesi del Golfo è quello della lotta dei lavoratori migranti sotto kafala, provenienti soprattutto dal subcontinente indiano, che vivono già di per sé in condizioni di lavoro semischiavili, pagati pochissimo, privati dei diritti fondamentali e che lavorano anche in tutta quella serie di settori anche molto più esposti al contagio, come ad esempio le pulizie, piuttosto che nei paesi del Golfo lavori non qualificati all'interno del sistema sanitario, ovviamente nelle costruzioni. In Libano, ad esempio, un gruppo di circa 200 lavoratori migranti è entrato in mobilitazione da ieri, proprio per protestare contro l'assenza di misure protettive nei loro confronti. E anche rispetto all'esercito di lavoratori migranti che vivono nei paesi del Golfo in condizioni tra l'altro igienico-sanitarie molto precarie, sta montando la preoccupazione e non è detto che anche lì insomma non si produca una qualche mobilitazione.
Boom. Mm-hmm.
Come avete potuto vedere dalle immagini che mi hanno preceduto, parleremo adesso di quello che sta succedendo in Asia centrale. Appariva impossibile che non ci fossero focolai negli stati ex sovietici, stretti come sono tra Cina e Iran. Il primo paese ad ammettere la presenza di casi positivi è stato il Kazakistan e a seguire tutti gli altri. Sentiamo adesso Ilaria Facin, che ha scritto un articolo molto approfondito e curato su Global Project la settimana scorsa. Ilaria ci aggiorna della situazione.
Il primo paese in Asia centrale ad ammettere ufficialmente la presenza di casi di coronavirus è stato il Kazakistan, che attualmente ha circa 1.200 contagiati e 14 morti, che ha reagito con la dichiarazione innanzitutto dello stato di emergenza e la limitazione degli spostamenti dei cittadini, che saranno infatti controllati tramite migliaia di telecamere disseminate nelle grandi città e con sistemi di riconoscimento biometrico già in uso da prima dell'emergenza coronavirus. Il Kirghizistan, in questa situazione di isolamento, teme invece particolarmente per l'approvvigionamento alimentare. Infatti, le infezioni, circa 450, si concentrano soprattutto nelle province meridionali, unica zona dedita all'agricoltura. In un paese dove quasi la metà del grano viene importata dal vicino Kazakistan, che però ha in questo periodo imposto dure restrizioni all'export di materie prime essenziali. L'Uzbekistan, nonostante ufficialmente conti solo 4 decessi, è lo stato che ha imposto le misure più repressive. Si parla infatti di 10 anni di carcere per chi viola la quarantena, o una multa che equivale alla metà di uno stipendio medio per chi esce senza mascherina. È una notizia proprio di ieri che il presidente ha chiesto ai produttori di incrementare la produzione alimentare, anche ai piccoli contadini o chiunque abbia un pezzo di terra, è stato incoraggiato a farlo, nel tentativo di avvicinarsi all'autosufficienza alimentare, visto il calo delle importazioni del Kazakistan. Quindi stessa situazione del Kirghizistan su questo punto. Altra questione è invece quella del Tagikistan, ufficialmente immune dal contagio, ma non dalle conseguenze economiche di questo, vista la forte dipendenza dalle rimesse di lavoratori migranti, rimesse che contribuiscono per oltre il 30% al prodotto interno lordo. Il problema è che queste rimesse potrebbero diminuire, sia per la stretta ai movimenti dei lavoratori stagionali, sia per il blocco delle attività lavorative nei paesi di destinazione dei lavoratori in caso di sviluppi negativi della pandemia. Infine, il Turkmenistan, che ufficialmente non registra né contagi né decessi, riguardo al quale girava la notizia qualche settimana fa, poi smentita dalla stessa agenzia di stampa che l'aveva divulgata, del divieto imposto all'uso della parola coronavirus. In questo caso, ci si difende semplicemente con i fumi di una pianta che il presidente crede abbia proprietà protettive e che per questo è stata fatta bruciare contro la pandemia nei vari uffici governativi. Qui non si è dichiarato per ora lo stato di emergenza, che appare comunque superfluo, visto che il Turkmenistan è già uno degli stati più repressivi al mondo. Sembra comunque improbabile che in un territorio popolato da circa 72 milioni di abitanti le morti possano essere realmente soltanto le 23 dichiarate dai vari governi. Anche se quello che più preoccupa, ma non stupisce affatto, è la facilità del ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza anche di fronte all'esiguità dei numeri ufficiali. Resta comunque difficile valutare la reale portata della pandemia in questi paesi, vista la poca libertà di stampa e la reticenza dei governi nell'affrontare la questione.
Riprendiamo Ringraziamo ancora Ilaria e Rossana per i contributi dal continente asiatico. Chiudiamo questo telegiornale con due notizie flash. La prima riguarda il coro di insulti e polemiche che sono seguiti alle dichiarazioni di Tiziano Ferro, a Che Tempo Che Fa, in sostegno ai lavoratori dello spettacolo, un settore che più di altri sta pagando il prezzo di questa crisi. Polemiche che ci trovano realmente esterrefatti, visto che tecnici e maestranze dello spettacolo sono stati tra i primi a interrogarsi sul da farsi, a impegnarsi, a soggettivarsi, dando vita tra l'altro alla campagna per il reddito di quarantena, che sta avendo un larghissimo successo in queste settimane. La seconda notizia è in realtà una buona notizia, finalmente, perché riguarda la liberazione dello storico militante nomos e antimilitarista, fin dai tempi di Comiso, Turi Vaccaro, dopo 21 mesi, quasi 2 anni di detenzione. Turi era stato arrestato durante una manifestazione a Niscemi, i termini di scadenza del suo arresto erano terminati lo scorso 31 dicembre, ma poi si è aggiunta un'altra condanna di 6 mesi da scontare, che ha prolungato il suo periodo in carcere. L'associazione Antigone aveva addirittura fatto un appello di scarcerazione al presidente Mattarella, visto che Turi sembrava molto deperito dopo svariati scioperi della fame. E quindi brindiamo alla libertà di Turi e ci auguriamo anche che altri attivisti e attiviste ancora in carcere vengano presto liberati, anzi ci auguriamo che tutte le persone in carcere vengano liberate e messe nelle condizioni di affrontare nel modo migliore questa emergenza. E con questa notizia noi vi salutiamo, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Io ringrazio Ludovica, Pino e Chiara per i contributi e per la regia e ciao a tutti e tutte. Sigla!